Online di Controradio, notiziario regionale.
Dodici e 46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR regionale di Controllare le Notizie a cura della redazione. È stata riaperta la superstrada Firenze-Pisa-Livorno in tutto il tratto che era stato allagato. A renderlo noto, la sala integrata della protezione civile della città metropolitana di Firenze e della prefettura, la FIPILI, era stata allagata tra Vicarello e Lavoria, tra le province di Livorno e Pisa, ed è stata riaperta ieri sera poco prima della mezzanotte. La metrocittà rende noto che è stata riaperta anche la linea ferroviaria Faentina da San Piero a Sieve a Firenze, riaperta poi la 67 Tosco-Romagnola e località Contea di Comano. Rimangono invece chiuse la 65 Bolognese tra il chilometro 15 e il 17 a Vaglia, la provinciale della Fagiola al chilometro 3 a Fiorenzuola, la 302 strada regionale dopo la località Casaglia al chilometro 52, la provinciale 503 passo del gioco in località Omo Morto, Scarperia San Piero, la provinciale 13 al chilometro 12 a Vinci e la provinciale 130 di Montemorello al chilometro 11, oltre alla provinciale 117 Firenzuola. La città metropolitana invita comunque tutti i cittadini alla massima prudenza e a non oltrepassare le chiusure posizionate lungo la viabilità. Intanto RFI conferma che rimane ancora sospeso invece il traffico tra Borgo San Lorenzo e Marra di Faenza, dove i danni all'infrastruttura e agli impianti tecnologici provocati da frane e smottamenti sono più ingenti. Ancora in corso i sopralluoghi, alcune zone sono rimaste a lungo irraggiungibili per la successiva progettazione e pianificazione delle attività di ripristino. Rimane confermata almeno fino al 24 marzo infine l'interruzione per danni da maltempo del tratto di linea che interessa la stazione di Signa, con cancellazione di tutte le corse tra Firenze Castello ed Empoli. Alcuni dei treni che percorrono la linea direttissima confermata la strada Signa fermeranno anche nelle stazioni di Montelupo, San Donnino e Le Piagge. Questo per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, ma l'ondata di maltempo che si è abbattuta nel fine settimana a partire da venerdì sulla Toscana è stata di nuovo foriera di danni, di preoccupazioni, di frane e quant'altro. Oggi è il giorno per l'appunto della conta dei danni e mentre la regione prevede indennizi per famiglie imprese, Sesto, il Mugello, l'Empolese sono le zone più colpite, mentre riaprono le scuole si teme una seconda ondata nel prossimo fine settimana. Sentiamo il punto della situazione nel servizio di Raffaele Palumbo.
La Toscana riparte dopo il fenomeno alluvionale di venerdì scorso che ha colpito duramente il Mugello, l'Empolese e la Piana Fiorentina. Le scuole sono riaperte, rientra all'allerta, riaprono alcune strade chiuse come la Firenze-Pisa-Livorno. Ma soprattutto oggi si contano i danni, impressionanti nelle zone maggiormente interessate dall'esondazione di fiumi e torrenti. La regione toscana assicura indennizi da 3 a 5 mila euro per le famiglie e 20 mila per le imprese, mentre si resta in attesa di capire cosa farà il governo nazionale. A questo proposito il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha ricordato che in merito ai ristori per i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi in Toscana la competenza da un punto di vista economico è dello Stato e la competenza dello Stato si esprime attraverso la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha dichiarato ai nostri microfoni che ora è il momento più complicato nel quale le famiglie che hanno avuto dei problemi nelle case, i commercianti che hanno avuto problemi nei negozi si ritrovano a dover mettere in piedi le loro attività. Si spala ancora nel frattempo soprattutto in Mugello, nella zona di San Piero a Sieve, dove la tracimazione del torrente Carza e della Sieve ha generato una situazione che gli abitanti dicono di non aver mai visto, così come nella frazione di Ronta, dove ci sono state frane e allagamenti, a Vicchio e nell'Alto Mugello, in particolare a Marradi. Si spalla nella piazza centrale di Sesto Fiorentino e in alcune zone dell'Empolese. Sono stati liberati dall'isolamento 500 abitanti della frazione di Brucianesi, in provincia di Firenze, per frane e caduta alberi. A Fucecchio tutte le famiglie che erano state evacuate dall'area di Golena sono rientrate nelle loro case e a Campi Bisenzio il comune ha provveduto alla proroga dell'ordinanza di sgombero dei piani interrati. La Toscana dunque riparte in attesa della prossima perturbazione prevista già per il prossimo fine settimana.
E vediamo allora quali sono le situazioni ancora più critiche. Borgo San Lorenzo, non ci sono più persone in potenziale pericolo dopo aver evacuato 12 persone ieri con elicottero, 30 persone isolate ma raggiungibili a Barberino e il Mugello. A Campi Bisenzio la situazione del fosso macinante è rientrata con abbassamento del livello dell'acqua. Intervento di sommorgenza sarà realizzato dal consorzio di bonifica. Criticità a Sant'Angelo all'Ecoro in via di risoluzione, le acque stanno defluendo, il pompaggio sta funzionando. A Firenzuola permangono 8 persone ancora isolate in località Tarabba. Per chiusura della provinciale 32 le persone sono monitorate dal comune, non risultano problemi di approvvigionamento. A Marradi ci sono ancora 70 persone isolate in località Campigno ma sono raggiungibili con piccoli mezzi. Permangono 40 persone isolate in località varie monitorate dal comune. Si prevede entro la giornata di ridurre il numero degli isolati a 45 con i lavori in corso per ripristino della viabilità. A Palazzuolo sono 2 le persone isolate in un agriturismo in località Monti, sono i 2 proprietari. Domani i primi interventi per la messa in sicurezza della discarica da parte di ERA. A Puntassieve 10 persone isolate in località Madonna del Sasso ma raggiungibili a piedi, sono in corso di lavoro per la realizzazione di un bypass, gli approvvigionamenti sono comunque garantiti, fa sapere la metrocittà. Vicchio ci sono ancora 28 isolati in località Poggiolino, sono monitorati dal comune, 4 in località Gattaia, da ricostruire 3 argini di torrenti, ripulire i torrenti, il torrente ha deviato il proprio corso naturale, serve un supporto amministrativo, dicono a Vicchio, da trovare soluzione abitativa per persone evacuate. A Vaglia sono state evacuate le 15 persone isolate, a Calenzano da attenzionare il ponte strada provinciale 8 sul torrente Marinella, di Legri in prossimità del torrente Mariana in località La Chiusa. A Rufina non ci sono criticità, il resto più o meno l'abbiamo detto, questo è quanto ci fa sapere la città metropolitana. Dicevamo del ritorno alla normalità, abbiamo affrontato giornate complesse e delicate, la collaborazione istituzionale ora è fondamentale per sostenere al meglio i territori più colpiti, lo ha detto la sindaca di Firenze della città metropolitana Sara Funaro in collegamento a questa mattina nella nostra newsline.
Nella nostra città è già da ieri che è stato abbassato il livello dei codici, per cui siamo tornati alla normalità. Abbiamo mantenuto ancora chiusi parchi, giardini e cimiteri fino a stasera, perché stiamo facendo il monitoraggio delle piante e degli alberi per sicurezza dei cittadini. Tutto il resto è tornato completamente alla normalità, i fiumi sono tutti sotto il livello di guardia. La situazione rimane ancora un po' critica in alcune zone dell'area metropolitana fiorentina. Come sapete ci sono alcune zone che ancora hanno difficoltà di accesso, per cui alcune zone isolate su cui stanno continuando a intervenire sia la Protezione Civile, sia i Vigili del Fuoco e tutte le altre istituzioni. Anche a Firenze, nelle zone dove c'erano stati problemi, tipo Rovezzano, Pontema, Sialias, gli operatori della Protezione Civile sono intervenuti come APR nei sottopassi. Insomma, c'è stato un lavoro costante. È chiaro che è il momento più complicato, nel quale soprattutto le famiglie che hanno avuto problemi nelle case, i commercianti che hanno avuto problemi nei negozi, soprattutto in area metropolitana, si ritrovano a dover rimettere in piedi, motivo per cui ringrazio il presidente Gianni per aver convocato la riunione di ieri e aver chiesto sostegno anche da parte del governo.
E di poco fa la notizia, 4 famiglie sono state precauzionalmente allontanate dalle loro abitazioni dopo che un muro di contenimento ha ceduto questa mattina a Guardistallo nel Pisano. Da ore sono sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, l'allarme è scattato intorno alle 7 del mattino, smottamento riguarda un fronte di circa 180 metri quadrati. Abbiamo fatto il punto per quello che riguarda Firenze e l'area metropolitana. Per quanto riguarda invece il Pratese, buongiorno e grazie di essere con noi, Giorgio Bernardino. A te la linea.
Buongiorno a voi. Qui nel Pratese si fa i conti con il sole, soprattutto, che è rispuntato e diciamo ha un significato positivo per tante motivazioni, ovviamente non solo per la paura che cessa finalmente dopo 2 giorni molto molto difficili, ma anche per il fatto che si asciuga più velocemente quello che costituisce un po' l'allagamento delle zone a sud della città, soprattutto a Castelnuovo, dove la sindaca Ilaria Bugietti si è recata per promettere anche delle misure rispetto all'allargamento diciamo delle vasche e di aggiunte anche di pompe, insomma, idrovore per cercare di scongiurare quello che è successo stavolta e che era già successo il 2 novembre del 2023 purtroppo. Però sinceramente tutti tirano un sospiro di sollievo a Prato, poiché i danni proprio in riferimento a quella che era stata quell'alluvione spaventosa che tutti conosciamo sono decisamente minori, se non inesistenti, appunto, rispetto a quanto vi dicevo. C'è stato solo un altro problema nella parte alta della città, in via del Borrino, cioè in corrispondenza della torrente Martina, appunto nella parte alta della città, ma anche quello è stato risolto e diciamo che le misure messe in campo, compreso anche quel lockdown, l'abbiamo chiamato così, insomma, di una giornata di venerdì con la chiusura delle industrie e dei negozi, sono comunque serviti ad affrontare una situazione che pareva molto complicata, ma che alla conta dei danni è sicuramente positiva rispetto sia ad altri territori e rispetto anche a quella grande paura del 2023.
Grazie, grazie a Giorgio Bernardini per gli aggiornamenti e in merito ai ristori per i danni causati al maltempo dei giorni scorsi in Toscana. La competenza da un punto di vista economico è dello Stato, la competenza dello Stato si esprime attraverso la dichiarazione di stato emergenza nazionale, questo quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, spiegando che la Regione al momento ha previsto come misura di primo intervento 5.000 euro per le famiglie, 20.000 euro per le imprese. Archiviata per ora due giorni allerta rossa, come dicevamo si contano i danni, uno degli epicentri del maltempo è stato indubbiamente anche dal punto di vista mediatico, per le immagini che tutti abbiamo visto e che effettivamente nella mattinata di venerdì soprattutto apparivano spaventose. Sesto Fiorentino, oggi così come a Firenze sono riaperte le scuole, gli asili nido, anche se il lavoro per portare via fango e detriti richiederà probabilmente giorni, rimangono molti dubbi e anche rabbia sulle possibili cause e sulla dinamica di quanto accaduto, tra rinnovate polemiche circa la manutenzione dei reticoli e le ostruzioni che potrebbero aver fatto diventare pericolosi torrenti solitamente silenziosi. Domani torneremo a Sesto Fiorentino con Raffaele Palumbe e i suoi ospiti in diretta dalle 8:40 in Newsline. Intanto sentiamo un estratto della corrispondenza stamattina della collega Elena Andreini di Notizie dalla Piana.
Appunto, mi sono trovata proprio nel momento in cui è esondato il rimaggio a Sesto Fiorentino, che diciamo il torrente rimaggio è come si può dire uno di quei torrenti che non è mai esondato a memoria di Sestesi, cioè l'alluvione a Sesto, tutti i sestesi non se la ricordano, si ricorderanno purtroppo questa. Si è gonfiato il rimaggio, aveva dentro tanti detriti, tanto materiale. Questo sì è un torrente che ogni tanto è stato pulito, chiaramente, però qualcosa è avvenuto di particolare in questo periodo. Ho notato una cosa, però, da persona semplice quale sono, cioè naturalmente un tecnico. È vero, il rimaggio non ha mai dato pensieri a se stessi, anzi tante volte si diceva come questo rimaggio, come l'è magro, però ho notato che questa volta, in questa brutta alluvione che c'è stato, ad uscire dal loro letto sono stati soprattutto in questa zona, penso a Sesto e a Calenzano, i torrentelli, il Chiosina e il Carille a Calenzano soprattutto, perché poi anche il Bisenzio ha fatto la sua parte a Campi purtroppo e così via, e rimane a Sesto. Non lo so, probabilmente c'è stato sicuramente qualcosa che ha creato questa situazione.
Chiudiamo la pagina del maltempo, prima delle previsioni del tempo la linea va a Sandra Salvato che ha seguito per noi la conferenza stampa per la presentazione delle nuove start-up del programma di accelerazione Hubble, Fondazione Cassa di Risparmio. A te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico. Un'app, come dicevi, per creare racconti personalizzati per i bambini grazie all'intelligenza artificiale, un personal shopper virtuale, una per aiutare i personal trainer ad organizzare il loro lavoro, un nutrizionista digitale, un'app che seleziona i migliori articoli di stampa specializzata per la tua informazione quotidiana e anche un servizio di carpooling a Firenze per semplificare la vita ai pendolari e alle aziende del territorio. Questi in sostanza i progetti, le idee innovative presentate oggi durante l'evento di lancio dell'edizione numero 9 di Hubble. Hubble, che ricordiamo è uno dei programmi di accelerazione per startup digitali più conosciuti in Italia, nato dalla collaborazione pluriennale consolidata tra Fondazione CR Firenze e lo startup studio Nana Bianca, insieme alla Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione dell'Università degli Studi di Firenze. Sono state 51 le startup che hanno completato il percorso di Hubble e hanno dato lavoro stabile a 200 persone, secondo i dati elaborati da Nana Bianca. Hanno raccolto sul mercato ben 14,7 milioni di euro e hanno prodotto anche un fatturato in pochi anni davvero di oltre 30 milioni di euro. Le sei startup riceveranno ognuna un contributo in denaro di 60.000 euro con la possibilità di ottenerne altri 40.000 in base alla performance, e potranno contare soprattutto su una mentorship di alto profilo, 4 mesi di sessione di formazione. Novità di quest'anno, l'introduzione nel gruppo dei selezionati di uno spin-off universitario che si chiama Progetto TUS. È tutto, a te la linea.
Grazie, siamo alle previsioni del tempo, 13 trascorse da un minuto, il cielo sulla Toscana parzialmente nuvoloso, nuvoloso con possibilità di piogge sparse sulle zone appenniniche nel pomeriggio sera, neve sull'Appennino oltre i 1200 metri, in calo di quota sull'Appennino Tosco-Romagnolo in serata. I venti sono deboli, variabili, tendenti a disporsi da ovest nel pomeriggio, poi da nord-est in serata, quando è previsto un deciso rinforzo, i mari mossi in rapida attenuazione, però le temperature in calo nei valori minimi. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Barbasso in studio con voi. Stato Brado, l'informazione regionale di Controdio ritorna con la Newsline a partire dalle 18.33 circa. Un buon pomeriggio a Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.